Bene, molto bello essere di nuovo qui, un mercoledì sera, a me sembra una ripartenza, so che non lo è perché siamo già ripartiti con i nostri incontri infrasettimanali, però bello vedervi tutti numerosi questa sera, spero pronti per trattare questo argomento, l'inizio di una serie di argomenti che vogliamo considerare. Sull'evangelizzazione, soprattutto in vista delle cellule che vorremmo far riavviare, se non sbaglio, dal 18 ottobre. Bene, vorrei introdurre il tema che tratteremo questa sera, in qualche modo potremmo dire evangelizzare con riverenza e rispetto o con gentilezza e rispetto, potrebbe essere un modo in cui lo titoleremo, un altro titolo, un altro modo in cui ho pensato di metterlo giù è evangelizzare non in modo prepotente o rozzo, dipende se vi piace più il negativo o il positivo, però tutti e due toccano più o meno la stessa cosa. Allora, inizio raccontandovi riguardo un'esperienza che mi è successo negli Stati Uniti in questo mese, che non mi era mai successo in vita mia. A me mi era successo, avevo parlato in questa chiesa domenica mattina, avevo fatto la mia piccola presentazione in una chiesa a Grand Rapids, stavo mangiando in un fast food con queste persone e loro mi facevano delle domande sul ministero, sull'Italia, su tante cose, e ad un tratto stavamo parlando della realtà del cattolicesimo in Italia e io stavo parlando abbastanza liberamente di delle cose che noi conosciamo bene, si legge poco la Bibbia, forse ho detto c'è superstizione, c'è la mancanza nella relazione viva con Gesù, no, cose che un po' diciamo identificano il cattolicesimo. E ad un certo punto, e qua è la parte che non era mai successa prima, arriva un tocco sulla schiena e mi giro e vedo una persona chiaramente agitata e mi dice: hai mai letto il catechismo cattolico dall'inizio fino alla fine? E io sono rimasto un po' scioccato e non volevo farvi il sapientone, però gli ho detto: beh, l'ho studiato abbastanza profondamente perché sono un pastore protestante in Italia qua e là. E lui mi ha detto: dovresti sapere bene di ciò che parli prima di parlare, io sono un cattolico. E mi sono sentito in difficoltà, e sua moglie era ancora più agitata, più turbata di lui. In quel momento mi trovavo un bivio su come reagire, avevo una persona davanti a me visibilmente agitata, tutto il comitato della missione che era lì che guardava lo svolgersi di questa scena e io dovevo decidere come agire. Forse potrò pensare, se noi ci trovassimo in quella situazione, come avremmo potuto rispondere. Potremmo dire opzione A, opzione B, opzione A lanciafiamme, cattolico. È stato un momento delicato. Però voglio usarlo come esempio per introdurre l'argomento che sono molto importanti per le nostre conversazioni con amici, vicini e per gli incontri nelle case che inizieremo ad ottobre. La mia tentazione principale è stata proprio quella di tirare fuori la mitragliatrice, e tirare fuori tutti gli argomenti, entrare in polemiche, sparlare forse di ciò che per lui era molto caro, la Chiesa Cattolica. Invece ho reagito così, ho detto: ti chiedo scusa se ti ho offeso. Ho detto: non era la mia intenzione offenderti. Gli ho detto: solo perché non vediamo le cose nella stessa maniera non dobbiamo litigare. Lui poi a quel punto mi ha detto: sì, ma c'è solo una verità. Ho detto: sì, ma anche se è così, nulla ci impedisce di essere in disaccordo in modo rispettoso. E poi gli ho detto: posso pagarti un pranzo dove parliamo più di queste cose? Ho detto: no, sono troppo occupato, non posso esserci. Porto questo aneddoto solo per introdurre, no, questo argomento e la nostra serie di versetti che ci insegneranno a come non parlare del Vangelo in modo prepotente o rozzo. E così da 1 Pietro 3,15 e versetti circostanti vogliamo considerare quattro caratteristiche di chi evangelizza non in modo prepotente e rozzo. Ok? Voglio leggere questi versetti dalle quali tireremo fuori queste quattro caratteristiche di chi evangelizza non in modo prepotente e rozzo. E vorrei iniziare. Il contesto è la sofferenza, il contesto è, cominciamo dal versetto 13, una situazione in cui forse c'era la persecuzione a ragione dell'essere cristiani e c'era la vera possibilità di trovarsi in difficoltà legale, eccetera, eccetera. E così Pietro dice, Pietro 3,13, chi vi farà del male se siete zelanti nel bene? Se poi dovreste soffrire per la giustizia, beati voi. Non vi sgomenti la paura che incutono e non vi agitate, ma glorificate il Cristo come Signore nei vostri cuori. Siate sempre pronti a render conto della speranza che è in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni. Ma fatelo con mansuetudine e rispetto e avendo una buona coscienza affinché quanto sparlo di voi rimangano svergognati per la vostra buona condotta in Cristo, eccetera, eccetera. Ci vogliamo fermare solo sui versetti in mezzo. Come detto, non possiamo entrare in modo approfondito del contesto di Prima Pietro, ma sicuramente è buono ricordare che Pietro sta dando degli insegnamenti ai dei credenti che stanno soffrendo, e l'insegnamento a questi credenti nel contesto della sofferenza è su come vivere la vita cristiana nel contesto della sofferenza. In questi versetti ha in mente uno scenario in cui qualcuno ci potrebbe prendere di mira. Qualcuno in questo contesto di sofferenza ci mette con le spalle al muro e ci spinge. Prima di tutto dice chi ci farà del male se siamo zelanti nel bene, se noi facciamo i fatti nostri, cerchiamo di essere poco intimidatori, non dovrebbe essere che qualcuno ci fa del male. Però se dovesse capitare, ci troviamo in quella situazione in cui qualcuno ci sta spingendo, dobbiamo essere pronti a rendere conto, a dare un'apologia, una difesa ragionevole del perché crediamo in ciò che crediamo. E voglio che afferriamo questo sentimento, man mano che approfondiamo questi versetti, questo sentimento di sentirci con le spalle al muro. Qualcuno ci sta chiedendo o sta insistendo o sta diventando addirittura aggressivo con ciò che sta dicendo, e la nostra reazione potrebbe essere diversa di quello che vogliamo imparare stasera, perché noi stasera vogliamo evangelizzare senza cadere nella trappola della prepotenza o dell'essere rozzi. Cerchiamo di entrare in sintonia con quella sensazione dove forse ci sentiamo di rispondere in modo accordi a quello che stiamo ricevendo. Quattro caratteristiche. Numero uno, una fiducia stabile, una fiducia assestata. Quando dice qui Pietro, non vi sgomenti la paura che incutono, non vi agitate, ma glorificate il Cristo come Signore nei vostri cuori. Non vi agitate. Forse possiamo anche lì entrare in sintonia con questa agitazione che precede una evangelizzazione non stellare, e quello che ci permette di non essere agitati è questo ma: glorificare Cristo come Signore nei vostri cuori. Ora, questo ci parla di una fiducia stabile, assestata, in che cosa? Nella signoria e padronanza di Gesù Cristo. Quando possiamo veramente sapere, quando possiamo avere la certezza che Cristo è il padrone, ci preserva dall'essere prepotenti e rozzi. Questo è il modo in cui freniamo la nostra spinta a pensare che dobbiamo chiudere la bocca all'altro, pensare che avere ragione è più importante che lavorare per la conversione dell'altra persona nei tempi stabiliti da Dio e non da noi. Il fatto che Lui è il Signore, Lui è il padrone, Lui ha il controllo della situazione. Questo ci permette di non cadere in quella spinta, in quella prepotenza che ci potrebbe far sbagliare. Non devo avere le parole esattamente giuste, non devo avere, tutto preparato perfettamente per chiudere la bocca a quella persona. Posso anche far scorrere una non verità. Certo, dobbiamo scegliere a volte le nostre battaglie, tra virgolette. Qual è la cosa che forse cercherò di correggere o cercherò di incanalare? Ma quando siamo fiduciosi nella padronanza di Cristo, ci toglie tutto il peso, ci toglie tutta quella sensazione di pressione che se facilmente potremmo tirarci addosso. C'è un versetto interessante all'inizio del capitolo dove dice di queste donne che hanno mariti che non ubbidiscono la parola, dice: siano guadagnati senza parola. Questo dice tanto, dice che possiamo avere questa fiducia anche se non usiamo neanche le parole, che Gesù è padrone della situazione, e possiamo riposare in questo. Caratteristica numero uno per non cadere in un'evangelizzazione prepotente e rozza è questa fiducia stabile, questa fiducia assestata nella padronanza di Gesù Cristo. La seconda caratteristica di chi è un evangelista non rozzo, non prepotente, è un orientamento responsivo. Qua leggiamo le parole: sempre pronti a render conto, sempre pronti a rispondere. Noi forse siamo più propensi ad andare all'attacco nella nostra evangelizzazione. Pensiamo a quel tipo di evangelizzazione aggressiva o spinta, ma qui leggiamo un altro approccio, una prontezza a rispondere a chi ci chiede. Non dobbiamo per questo consiglio cadere nell'idea che la Bibbia non insegna riguardo un modo evangelistico attivo, organizzato, propositivo. La Bibbia parla spesso di essere coraggiosi, ma io sposterei il coraggio a una parte di questa frase, questa prontezza per cogliere le occasioni che ci si presentano per, poi come vedremo, dare una ragione della speranza. Però focalizziamo questo aspetto di un orientamento responsivo, un orientamento di risposta a chi ci potrebbe chiedere. Io penso che il modo principale in cui il regno di Dio avanza è attraverso l'incredibile vita di un credente nato di nuovo che porta il non credente a dire: cosa c'è di diverso in te? Penso che il tenore generale della vita del credente è vivere la sua vita, farsi fatti suoi, compiere la vocazione che Dio gli ha dato o data, sia di mamma, papà, lavoratrice, fare i suoi hobby, è singolo, è sposato, e in qualsiasi contesto che la tua chiamata si svolge, cerchiamo di vivere nella quotidianità pronti per rispondere quando ci viene fatta la domanda: come riesci a vivere in questo mondo? Come riesci a vivere in questo modo? E poi noi siamo pronti per dire: guarda, sono contento che me l'hai chiesto, lascia che ti dica. Così vivremo le nostre vite in modo tranquillo, fiduciosi del fatto che non dipende da noi, e spostando l'attenzione a queste cellule che vogliamo far ripartire, inviteremo delle persone ad una serata a casa nostra, una serata leggera, divertente, con altre persone in cui parliamo di ciò che più ci affascina, Gesù. E forse verranno, forse no, ma la nostra amicizia non sarà condizionata né in un modo né nell'altro, e forse qualcuno verrà con questo tipo di approccio. E quando queste persone verranno nelle nostre case, verranno persone che lavorano in finanza, in cantiere, in tanti modi, diranno: come mai sorridete? Come mai, nonostante le vostre sfide, riuscite ad andare avanti così, e noi risponderemo: sono contento che me l'hai chiesto, sono contento che me l'hai chiesto. Così penso che una delle grandi lezioni è imparare la normale vita di evangelizzazione responsiva nel contesto in cui viviamo. Seconda caratteristica è questo orientamento di risposta. Terza caratteristica, un camminare giornaliero di speranza. Quando dice qua, state pronti a rendere conto della speranza che è in voi, a tutti quelli che vi chiedono. E ovviamente l'idea che sorge fuori da queste parole è che viviamo con speranza, dove altri disperano. Questa è l'alta chiamata di questi versetti. Viviamo credendo in un finale felice. Le persone intorno a noi sono abbattute. In questo mondo possiamo noi cercare di vivere vite che invece dimostrano speranza. C'è questo aneddoto, George Bush ha rappresentato gli Stati Uniti al funerale di un ex leader sovietico, Leonid Brezhnev, e si racconta che Bush è rimasto profondamente commosso dalla protesta silenziosa portata avanti dalla vedova di Brezhnev. Rimase immobile accanto alla bara fino a pochi secondi prima che fosse chiusa, poi, mentre i soldati toccavano il coperchio, la moglie di Brezhnev compì un atto di grande coraggio e speranza, un gesto che sicuramente deve essere considerato uno degli atti, diciamo, di disubbidienza civile più grandi dell'epoca. Si chinò e fece il segno della croce sul petto del marito. Pensate, in quella cittadella del potere secolare e ateo, la moglie dell'uomo che aveva gestito tutto questo sistema aveva la speranza che suo marito sbagliasse. Forse noi possiamo essere più o meno d'accordo col segno, quello non è il punto è che lei era piena di speranza anche quando viveva in una società disperata. Io un po' caldo, possiamo accendere questo condizionatore? Non sono l'unico, forse. C'è da qualche parte. Così, nella nostra evangelizzazione, la nostra testimonianza consiste nel testimoniare del come riusciamo ancora a stare in piedi quando tutto sembra di crollare. Come ce la facciamo? La nostra evangelizzazione consiste nel vivere vite imperfette, in famiglie imperfette, chiese imperfette, lavori imperfetti, e quando qualcuno viene e dispera, noi gli diciamo: guarda, siamo nella stessa barca, anche io ho delle situazioni come quelli che hai tu, ma lascia che io ti spieghi la mia speranza, lascia che ti spieghi come posso avere la speranza di andare avanti. E gli spieghiamo: c'è un Dio infinitamente buono che ha un piano perfetto che sta portando avanti, il piano suo è buono, meraviglioso, e io ho la speranza che ce la farò, non perché io sia capace, ma perché lui è per me e l'ha dimostrato mandando suo figlio a morire attraverso la croce. Così questa è la terza caratteristica di una persona che evangelizza non in modo prepotente o rozzo, è questo vivere vite di speranza, che poi creano delle domande. E poi l'ultima cosa che voglio sottolineare è questo atteggiamento corretto. L'atteggiamento corretto, quando dice poi: fatelo con mansuetudine e rispetto. Fatelo con mansuetudine e rispetto. Altre traduzioni lo traducono diversamente, qualcuno ha addirittura la parola riverenza, però la parola è giustamente mansuetudine, la parola che si usa per parlare di Gesù come mansueto in Matteo 11:29. Potere sotto controllo è l'idea, la scelta di controllarsi sapendo pienamente di poter sopraffare. Potremmo sopraffare, ma scegliamo di non farlo. Potremmo scatenare una fiumana di parole, riprensioni, insulti, ma scegliamo la mansuetudine. Questo è il senso della parola. Questa è una frase che fa riflettere. Questo qua, autore dice: evitate le controversie, fratelli miei, così come evitereste l'ingresso all'inferno stesso. Lascia che facciano a modo loro, lasciali parlare, lasciali scrivere, lascia che ti correggano, lascia che ti diffamino, lascia che ti giudichino e che ti condannino, lascia che ti uccidano. Lasciamo piuttosto soffrire la verità stessa di Dio, piuttosto che soffrire l'amore. Beh, prendete con le pinze questa frase per un po' rende l'idea, no, della mansuetudine. Lasciare, di non entrare allo scontro quando possiamo sentirci offesi o in qualche modo possiamo sentire che qualcosa di sbagliato è stato detto. E poi rispetto, mansuetudine e rispetto. La parola qui è da dove viene la nostra parola fobia. È più sicuro che si riferisca a proprio questa idea, una paura, un rispetto orizzontale, non tanto paura o timore di Dio, ma più un sano rispetto per le persone che abbiamo davanti. E qui la spiegazione migliore di questa idea di avere questo atteggiamento lo troviamo in 2 Timoteo 2, 24 a 26. Il servo del Signore non deve litigare, ma deve essere mite con tutti, capace di insegnare, paziente. Deve istruire con mansuetudine gli oppositori, nella speranza che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità. Non litighiamo. Non entriamo nell'arena dello scontro. E come possiamo rispettare l'altro? Ascoltando il loro punto di vista, chiedendo spesso cosa ne pensi, spendendo del tempo con le persone, come veri amici, non soltanto come dei bersagli della nostra evangelizzazione. Ha un effetto controproducente quando noi abbiamo relazioni solo per avere un atto segnetto, per una preghiera che è stata fatta, una decisione che è stata fatta. Quello non è rispettare veramente il prossimo. E finisco con questa storia di conversione di Rosaria Butterfield. Alcuni avete forse sentito parlare di lei. Beh, vi racconto un po' la sua storia e come questo, diciamo, il tenore di tutte queste parole hanno... si sono manifestate nella sua vita. Era una professoressa molto liberale in una università liberale, era lesbica. Il suo contatto con dei cristiani avvenne durante una lezione che stava facendo un corso sui conservatori cristiani, fondamentalisti cristiani, e lei scrisse un articolo contro un ministro cristiano, un pastore chiamato Ken, rispose all'articolo. Lei ricevette molta di queste hate mail, si chiamano, queste lettere di odio, pieni di insulti, pieni di, no, possiamo immaginare, ogni tipo di parola scontrosa, ma non da Ken, non da quel. Con la lettera Ken iniziò una relazione e per 2 anni, benché non portava lei in chiesa, portava la chiesa a lei, parole sue, a una pagana. E le disse: avevo visto la mia parte di versetti biblici sui cartelli alle marce del Gay Pride, i cristiani mi prendevano in giro nel Gay Pride ed erano felici che io e tutti quelli che amavo andassimo all'inferno. Non è quello che ha fatto Ken, non si è fatto beffa, si è impegnato. Così quando la sua lettera mi invitava a riunirmi per cena, accettai. Le mie motivazioni all'epoca erano chiare, sicuramente questo sarà un bene per la mia ricerca. Però poi è successo qualcos'altro. Ken e sua moglie, Floyd, sono diventati amici. Sono entrati nel mio mondo, hanno incontrato i miei amici. Abbiamo fatto scambi di libri, abbiamo parlato apertamente di sessualità e politica. Non hanno agito come se tali conversazioni le stessero inquinando. E poi va avanti a parlare di questa sua esperienza con dei credenti che l'hanno portato a convertirsi e a dare la sua vita a Cristo. Così, quando cerchiamo di evangelizzare, carissimi, cerchiamo di coltivare questi queste caratteristiche affinché possiamo veramente entrare nelle vite delle persone, amarli e fare quello che settimana prossima considereremo di più, invitare le persone a essere ad appartenere prima che potranno credere. Questo sarà il tema di settimana prossima, l'importanza di appartenere prima di credere. Molte volte agiamo al contrario, vogliamo che le persone credino prima di poter renderli partecipi delle nostre vite, invece vedremo la vita di Gesù che l'approccio è avvicinarci noi a loro. Bene, adesso vorrei che ci dividessimo in gruppi perché vi darò delle domande, possiamo far vedere delle domande.